Bentornati cari amici di Fan, questa è Insert Coin, quarta puntata per il primo programma radiofonico interamente dedicato al mondo nerd e videoludico. Dallo studio rosso di Fuori Aula Network, Otacon
e Fedro
vi terremo compagnia con notizie e approfondimenti, anzi direi di partire immediatamente a questo giro.
È stata una settimana molto interessante, infatti...
lo so. Dai. Infatti questa settimana è uscito Red Dead Redemption 2, la Rockstar dei record. Infatti il titolo western è la seconda opera di intrattenimento che ha incassato di più nel primo weekend di vendita, oltre 700 milioni di dollari. È anche il miglior lancio del 2018, il titolo più preordinato di sempre su PlayStation Network e anche il record di vendite su PlayStation Network. Ha realizzato un sacco di vendite sia in digitale sia in versione retail. Ma te mi dicono che l'hai già provato?
Assolutamente sì, io l'ho preso al day one e posso dire che è un successo tutto meritato. Un gioco veramente realistico con una trama scritta benissimo e in cui si possono perdere ore ed ore. Io non riuscivo più a staccarmi, veramente. Non riesco neanche ora, non so neanche perché sono qui in questo momento. Però giustamente abbiamo anche altre cose di cui parlarvi. Facciamo anche un piccolo salto nel passato che torna nel presente, sempre riguardo le console mini. È stata rivelata la lineup completa della console Sony, della PlayStation Classic Mini. 20 titoli che però non soddisfano appieno. Oltre ai genoti Tekken 3 e Final Fantasy 7, nella lista titoli occidentali sono stati inseriti Resident Evil Director's Cut, Metal Gear Solid, per tua grande gioia, Rayman, ma anche titoli minori come il primo Rainbow Six, il primo GTA, quello con la visuale in isometrica, giocato da pochissimi, Intelligent Cube e Siphon Filter, all'epoca il diretto rivale di Metal Gear.
Infatti il web si è spaccato attorno a questa decisione, a questa lista titoli, 20 titoli, non stiamo a citarli tutti perché altrimenti ci portiamo via tutta la puntata, in quanto molti avrebbero voluto vedere dei classiconi, come Crash Bandicoot, come Spyro, di cui comunque sono uscite delle remastered per PlayStation 4 ormai di recente.
Sì, esatto, di Spyro uscirà poi a novembre, il 14 precisamente.
E il web si spacca anche attorno alla notizia recente riguardante i Simpson. Apunasa più mai più. Anzi no. La scorsa settimana, infatti, è iniziato a circolare la voce che Apu, il gestore del Jet Market nella serie televisiva dei Simpson, sarebbe stato eliminato dal programma. La voce è stata diffusa dal produttore cinematografico di origini indiane Adi Shankar, a seguito della pubblicazione di un documentario, The Problem with Apu, pubblicato da un comico sempre di origine indiana. La critica rivolta al personaggio era che fosse troppo stereotipato e offensivo nei confronti degli americani di origine indiana. La notizia è stata poi parzialmente smentita dal produttore esecutivo della serie, All Jean, che ha intimato a Shankar di non intromettersi con le decisioni riguardanti il programma della Fox.
Sì, anche perché sarebbe stata un po' una cavolata cancellare il personaggio di Apu. I Simpson sono una serie che vivono sugli stereotipi, basti pensare a Tony il Ciccione, che è il mafioso italiano. Una cosa che io personalmente ho trovato assurda, questo buonismo imperante degli ultimi anni. Comunque, sempre restando in tema Metal Gear Solid, o meglio, relativamente al suo creatore, questo lunedì a New York la Apple ha presentato la nuova generazione di iPad e MacBook. Linee più squadrate, chassis in alluminio e batteria più potente tra le novità illustrate. Ma perché parlavamo di Metal Gear? Perché nello spot di accompagnamento, diffuso con l'hashtag Behind the Mac, anche il creatore di videogiochi Hideo Kojima era presente.
Sì, appare lì che osserva affascinato questo... PC, oddio.
Hai detto PC, stiamo parlando di Mac, adesso basta, ci chiudono il programma.
Oddio, gli Apple fan sono già qui fuori con i forconi, aiutateci. Fedro, sto notando che finalmente ti si sente il microfono perché hai fatto un bel volume alto.
Ci scusiamo appunto per la scorsa puntata, il mio microfono aveva deciso di andare in vacanza, quindi poi vabbè, sono stato anch'io che un po'... Forse ero troppo lontano, non ci siamo capiti tra di noi.
Non ti sei capito col microfono e sono stato sommerso dall'hashtag Fuori Fedro. Io vorrei ricordarvi che c'è questo hashtag. Una volta raggiunto le 100.000 condivisioni, Fedro verrà eliminato fisicamente dalla faccia della Terra.
E verrà sostituito con un robot. Un robot.
Sempre restando in tema di notizie, è iniziato ieri il Lucca Comics and Games, la storica manifestazione che si tiene ogni anno nel comune toscano. Fino a domenica 4 novembre il centro storico di Lucca sarà invaso dagli stand e dai padiglioni dedicati al mondo nerd e videoludico.
Sì, anche principalmente del fumetto, fiera nata principalmente per il fumetto che poi negli anni si è allargata anche sul videogame.
Andiamo a vedere le cosplayer, andiamo a vedere
potrebbe essere un'idea, però forse prima è meglio parlare dei giochi in uscita nei prossimi giorni, tra cui The Quiet Man, titolo di Square Enix non tanto bello dai trailer, che uscirà per proprio oggi per PC, PS4, Xbox One. È ambientato in una New York del presente, succedono cose strane, non mi è piaciuto per niente il trailer, è stato mega criticato. Per gli appassionati di calcio esce il 2 novembre Football Manager 2019 e sempre lo stesso giorno la Diablo 3 Eternal Collection per Switch, porting del famosissimo gioco per la console Nintendo.
Diablo 3. Mentre il 7 di novembre, per gli appassionati di altri tipi di giochi, Leisure Suit Larry per PC, un remake praticamente del...
No, è proprio un gioco nuovo. Un gioco nuovo che, non so, per chi non lo conosce, Leisure Suit Larry è un'avventura grafica dai temi sexy, molto piccante.
Attenzione. Beh, io direi che siamo qui, possiamo introdurre quello che succederà nella seconda parte di Insert Coin. La scorsa settimana vi abbiamo parlato del videogioco Fall of Jesus Christ Go, il gioco sviluppato e approvato dal Vaticano a scopo educativo, che ricalca Pokémon Go. Non si tratta dell'unico gioco a tema religioso, ma ce ne sono tantissimi. Quale miglior giorno se non ogni santi per parlare di questa cosa? Ieri è stato Halloween.
Oggi invece parleremo di videogiochi a tema religioso, che comunque un minimo hanno a che fare con la religione, ma dopo il nostro stacco musicale. Cosa andremo a ascoltare, caro Otacon?
Prima di andare in paradiso lo sai che si passa dall'inferno. Io direi che ci ascoltiamo gli AC/DC con Highway to Hell. A dopo, ragazzi!
Take out everything in my spine. Don't need reason.
se proprio devo andare all'inferno, tanto vale andarci con stile, diceva Edward Cullen in Twilight. Qualcuno prende addirittura l'autostrada. Questa era Highway to Hell dei AC/DC. E siamo tornati in studio, Insert Coin, sempre studio rosso di Fuori Aula Network, in compagnia di Fedro e Otacon.
E delle galline con le spine.
Le galline con le spine.
Perché questa è una citazione a un video che prendeva una frase della canzone e la leggeva in italiano.
Le galline con le spine.
Questo si capisce, questo fa capire che genere di video guardiamo e come passiamo il nostro tempo libero, oltre che a videogiocare.
10 ore di ipnorò in loop non sono male, ma ti causano qualche problemino nel cervello.
Certamente.
Abbiamo anticipato che avremmo parlato di videogiochi a tema religioso o comunque similtale, e difatti ricominciamo con uno dei più famosi, forse. Non ne sono del mezzo.
No,
non ne sono
è
tanto
stato
sicuro.
Abbastanza famoso. Cioè, un gioco che è stato molto giocato, che è Black and White, sviluppato da Lionhead Studios e pubblicato da EA nel 2001. Un god game strategico, dove si impersona proprio un dio, in tempo reale con elementi action, dove si può appunto impersonare una divinità che comanda un'isola dove abitano diverse tribù: pelle rossa, giapponesi, celti, scandinavi, egizi e via dicendo, insomma ce n'è per tutti i gusti. Le azioni che compieremo impersonando questo dio influenzeranno il tipo di divinità che diventeremo, potremo essere sia buoni che malvagi.
Ah, un diavoletto, un angelo praticamente.
Esatto, è presente il karma all'interno del gioco.
Ah, come in Infamous.
Come in Infamous e come anche in Fallout, nella serie Fallout, il karma, tranne nell'ultimo è sempre stato presente.
Ah, che belle cose. Mentre io, che sono un attimino più vecchio, mi ricordo, no non è vero, non me lo ricordo, sono andato a cercarlo, vi dico la verità ragazzi, io sono andato a cercare su Wikipedia queste cose, però faccio finta di essere talmente vecchio da ricordare.
Ci siamo visti anche un let's play a riguardo.
Stiamo parlando di Satan Hollow, pubblicato come arcade nel 1982 e 2 anni dopo per Commodore 64. Si tratta di uno sparatutto in stile Galaxian o Space Invaders, dove saremo al comando di una navicella spaziale contro cui combattere le creature infernali inviateci contro direttamente da Lucifero.
Wow.
La nostra navicella si muove in senso orizzontale, spara in verticale, si difende in obliquo. Ah no, quelli sono gli scacchi, scusate, ho fatto un po' di confusione.
Sì, particolare perché invece di trovarsi contro le solite navicelle spaziali si combatte nemici provenienti dall'inferno, delle gargolle, sono così, ho visto che le chiamavano.
Non gargoyle.
Gargolle.
Ma che nome strano. I prossimi 3 giochi invece che andremo a nominare, questi sono stati i protagonisti per chi segue su YouTube.
Parliamo di videogiochi,
in particolare Froze.
Salutiamo il nostro amico, tra virgolette, Francesco Miceli.
Eh sì, che lui praticamente ci ha un attimino fornito 3 titoli inconsapevolmente, che sono The New Testament, No Adventure and The Bible Game, trattati in vari episodi, in altrettanti episodi di Giochi Brutti. Ti prego Fedro, parlami tu di The New Testament.
The New Testament è un indie assurdo sviluppato da Matt Dickey nel 2008. Potremmo scegliere se essere seguaci di Gesù o impersonare noi stessi il Messia, creando così il nostro Vangelo, da qui il nome. È molto libero, c'è tanto free roaming, si può anche picchiare la gente.
Cioè un GTA ambientato nel Vecchio Testamento, esatto. Nel Nuovo Testamento.
Esatto, un GTA ambientato nel Nuovo Testamento, bruttissimo. Graficamente ci sono i personaggi che hanno 2 occhi enormi e ovviamente nessuna espressione facciale. È un gioco indie con un budget ridicolo alle spalle.
Ah, che bello. Mentre poi c'è No Adventure, che in realtà è un indie del 2004 addirittura, stiamo parlando di 4 anni prima, rilasciato per PC, non esiste una copia fisica ma viene è scaricabile direttamente dal sito del produttore, che non citiamo perché non ce lo ricordiamo, se dobbiamo
sì,
essere sinceri.
Era penso una persona sola, un paio al massimo.
Esattamente, ed è incentrato, come suggerisce il nome, sul personaggio biblico di Noè. Il compito di Noè in questo caso è di recuperare e di reclutare i vari animali che andranno poi sull'arca della salvezza prima dell'arrivo del diluvio universale. Chi non ricorda il diluvio universale? Questi giorni che abbiamo appena passato qui a Verona ci è sembrato quasi di
Per di com'era
riviverlo.
L'Adige, caspita, era veramente preoccupante.
Io c'avevo pronta l'arca da 40 cubiti alta, lunga,
ci vedo
200.
Su un'arca, effettivamente. Comunque è interessante da
ricordare. Arca miseria.
Arca miseria. Che Noah's Adventure ha avuto anche un seguito uscito penso qualche anno dopo, ed era un racing game
immediatamente successivo.
Era un gioco di corse, era un gioco di corse con gli animali, bruttissimo anche quello, cioè un livello tecnico da denuncia penale ma da denuncia penale anche The Bible Game, sviluppato dalla Crave, rilasciato nel 2005, tra l'altro ultimo episodio di Giochi Brutti di Froze. Gioco per PlayStation 2, un party game in stile Trivial, quindi un po' di quiz, vari minigiochi, e a tema biblico. Mi ricordo che nel video Froze faceva vedere che aumentando la difficoltà al massimo, le domande che il gioco poneva, perché c'erano domande varie su temi della Bibbia, personaggi, erano di un... difficoltà, cioè neanche un prete sapeva rispondere a queste domande, perché lui aveva proprio raccontato di essere stato da un prete, gli aveva chiesto, gli aveva posto qualche domanda di quelle del gioco e il prete non era stato in grado assolutamente di dare una singola risposta.
Settando in modalità difficile il gioco, sì, a dire la verità alcune domande a livello facile sono comprensibili anche dai bambini che hanno frequentato una classe di catechismo. Cioè, basta, certo, una e si sa rispondere. Poi manco le basi, vabbè ragazzi, se non avete manco le basi. Mentre poi la lista può proseguire tranquillamente con un gioco uscito quest'estate che è The Exorcist Legion, un videogioco a episodi per PlayStation VR, dove appunto, ricalcando in parte ciò che è accaduto nel famoso film degli anni 70, impersoneremo un esorcista, dovremmo imparare le varie tecniche e commercializzare in qualche modo queste, le stesse, cercando di portare gli esorcismi ovunque. Non l'ho ancora provato sinceramente perché non ho un PlayStation VR, quindi...
neanche io per il momento. Il VR è una cosa che ancora personalmente devo provare, ma prima o dopo.
Siamo poveri, se volete donarci qualcosa vi lasciamo in descrizione i nostri codici IBAN.
No, invece parlando sempre di giochi fuori di testa, è ancora in early access su Steam Fight of Gods, un picchiaduro del 2017. Un'idea
sì,
originalissima, perché praticamente è un in questo gioco si scontrano tra di loro varie divinità come Buddha, Gesù Cristo, cioè addirittura Babbo Natale, non so perché sia considerato divinità, perché forse porta i regali, vai
Santa
a capire,
Claus,
Santa Claus,
forse,
esatto.
Per Santa Claus. No, ma io voglio vedere una lotta fra Gesù Cristo e Anubis, deve essere qualcosa
in questo di... gioco lo puoi fare. Le recensioni che ho letto, consideriamo che il gioco comunque deve ancora uscire nella sua forma finale, non è che siano entusiastiche, quindi...
Ah, che bello, che bello. Mentre proseguendo nella nostra lista, nel 1991 per il NES è arrivato Bible Adventures, che si tratta di nient'altro che di una serie di tre minigiochi, ognuno incentrata su un personaggio diverso della Bibbia, ad esempio Davide contro Golia, Baby Mosè, e il terzo era, aiutami, non ne ho la più pallida idea.
Non ho la più pallida idea, ti sto guardando.
Dovrebbe essere sempre Noè, ma potrei sbagliarmi.
Noè ovunque, un po' come il prezzemolo.
Il gioco all'epoca fu criticato perché ricalcava in maniera pedissequa le meccaniche di Super Mario 2, Super Mario Bros 2,
sì, sì,
di
esatto,
qualche anno prima.
Sì, di qualche anno prima. Sì,
di qualche
sì,
anno prima. Poca originalità, ripetitività dei livelli, ripetitività delle missioni e via dicendo.
Sì, che Super Mario 2 era esso stesso un rip-off di un altro gioco, Doki Doki Panic, quindi un rip-off di un rip-off.
Beh, un rip-off di rip-off di rip-off, è bellissima questa parola, ti prego fammela utilizzare ancora.
Che rip-off praticamente è riprendere lo stesso scheletro di un gioco e cambiarlo magari nell'estetica, in questo caso, giusto per spiegare ai profani.
Ah, che bello. Mentre, continuando ancora, ci abbiamo Diablo 3, ne abbiamo parlato poco fa, uscirà questa settimana per la riedizione per Nintendo Switch, Diablo 3.
Volevo anche dire una cosa molto veloce, una piccola curiosità relativa alla versione Switch, che stanno lavorando degli autori italiani, tale Roberto Recchioni, che se lo leggete da Island Dog o Orfani sicuramente conoscete, e un altro... chiamato Ausonia, stanno lavorando, e altri ancora comunque stanno lavorando agli artwork per la special edition. La Blizzard ha contattato degli autori di fumetti italiani, quindi cominciamo finalmente a far vedere il nostro valore anche all'estero come si deve.
Io oggi Shinkawa, attento che ti rubiamo la scena, eh? Occhio Shinkawa, occhio che qua ci sono le bastonate. Mentre se vogliamo rimanere in tema infernale,
anche se qui sconfiniamo un po' nella letteratura.
Non siamo ancora sconfinati nel cinema, pensa un po' a te. Avremmo potuto, ma non l'abbiamo fatto, perché esiste un videogioco del 2005 basato sul film Constantine, che a sua volta è basato su un fumetto Hellblazer. Se avete visto il film sapete già di cosa stiamo parlando, se avete letto il fumetto sapete meno di cosa stiamo parlando, perché le due opere si discostano un po' l'una dall'altra. Stiamo rimanendo sempre in tema demoniaco, angeli contro demoni, bene contro male. Però se vogliamo entrare nella letteratura, Dante's Inferno, di cui esistono due giochi, uno dell'86 per Commodore, se non sbaglio,
Commodore, sì,
e uno del 2010, molto più recente, per PlayStation 3.
PlayStation 3 e Xbox,
entrambi,
PC anche,
sviluppati da due case completamente diverse, meccaniche completamente diverse, ma entrambi ricalcano ciò che succede nell'inferno dantesco.
Sì, è una rivisitazione, anche perché Dante è un crociato, quindi non è un poeta di Firenze.
In quello del 2010,
del
sì,
2010, certo,
quello
sì,
del 2010,
sì, sì,
assolutamente, sì. Mentre nel 1986 sono rimasti più fedeli all'opera del nostro poeta, del nostro maestro,
sommo poeta.
Il nostro sommo poeta con il naso ad unco.
Esattamente.
Povero sommo poeta. Qualcuno. Stiamo parlando di un'opera letteraria comunque immortale, cioè certo. è durata 7 secoli.
Ma voi... è arrivata ad ispirare anche videogame. Quindi...
Ma voi pensate se Beatrice quel giorno l'avesse salutato finalmente?
Come vi saluteremo noi adesso, perché siamo arrivati anche alla fine di questo quarto episodio. Siamo già alla quarta puntata, non ci posso credere.
Siamo quasi alla fine, noi ci salutiamo con una canzone scelta direttamente dal nostro Fedro. Restiamo in tema cinematografico per questa volta. Direttamente da Rocky 4, annunciala tu, ti prego.
Bellissima, Hearts on Fire. Alla prossima, ragazzi, e non dimenticate di seguirci sui social.
Sì, fuoriaulanetwork.net, su Facebook fuoriaulanetwork e su Instagram fuoriaulanetwork. Ragazzi, ci sentiamo alla prossima puntata con Insert Coin. Ciao, ciao!